Le fiabe di Antonio Gramsci raccontate da Riccino e Riccetta. Testi di Rita Azzeri, Conisella Orchis e Cesare Saliu. Un progetto realizzato con il bando Culture Lab 2018.
Ciao bambini, ciao bambine! Oggi vogliamo presentarvi un personaggio davvero speciale, Antonio Gramsci. Io mi chiamo Rita Azzeri, e faccio parte di una compagnia teatrale che si chiama Il Crogiuolo. Qualche anno fa, nel 2018, abbiamo partecipato, vi devo spiegare una cosa un po' difficile, ad un bando della Regione Sardegna. Che cos'è un bando? È una gara a cui le associazioni partecipano presentando dei progetti che hanno degli obiettivi. Questo bando della Regione si chiama Culture Lab e nasce per dare dei contenuti a dei luoghi dove si fa la cultura, dei luoghi storici importanti per le città, per i comuni e per tutta la regione. Noi, come compagnia teatrale, abbiamo deciso di lavorare su un luogo specialissimo, la casa natale di Antonio Gramsci, che si trova ad Ales. E per questa casa natale abbiamo pensato e inventato tante cose diverse, incluso lo spettacolo Riccino e Riccetta, che nasce per parlare di Antonio Gramsci a voi bambini. Chi era Antonio Gramsci? Sì, non possiamo dare per scontato che tutti i piccoli lo sappiano. Antonio è stato un intellettuale, un politico, un uomo importantissimo per la storia della Sardegna, ma dell'Italia tutta, che ha fondato un partito politico, il Partito Comunista Italiano. E per le sue idee, per difendere le sue idee e per la libertà della nostra Sardegna e dell'Italia tutta, Antonio è finito sotto il fascismo anche in prigione. E queste sono le cose di cui cerchiamo di parlare nel nostro spettacolo, però in maniera divertente. Da chi ci siamo fatti aiutare per essere divertenti e per parlare di Antonio in maniera leggera? Da due ricetti. Eh sì, perché Antonio, prima di essere un uomo politico e un intellettuale organico all'interno del Partito Comunista Italiano, è stato un bambino anche lui e viveva a Ghilarza, a casa della zia Grazietta, che era sorellastra della sua mamma Peppina. E da ragazzo Antonio, qualche marachella la combinava. Ad esempio, gli piaceva moltissimo andare tra le campagne di Ghilarza e catturare nella notte degli animali selvatici. E i due ricci, che sono protagonisti del nostro racconto, sono proprio due ricetti che Antonio aveva catturato e poi portato a casa della zia per allevarli. E lì i due piccoli ricci, da un punto di vista privilegiato, scoprono tantissime cose di Gramsci bambino. Ma aspettate, forse sto parlando troppo, Adesso vi faccio sentire la voce dei nostri protagonisti, Riccino e Riccetta.
Nella casa di Ghilarza di Grazia De Logu, sorella di Peppina Marcias, la mamma di Nino, così veniva chiamato da tutti Antonio Gramsci, vissero per un periodo due giovani ricci con il loro papà. Erano un bottino spartito. Tutta la famiglia era stata catturata con un sacco, una notte in campagna, mentre era impegnata a raccogliere mele. Antonio e un suo amico avevano fatto la prudenza e si erano divisi poi gli animaletti. E qui li troviamo noi oggi. Anche nel giardino di casa c'è un albero da frutta, che è il luogo di ritrovo di tutti gli animali che Nino si diverte ad allevare. È una piccola, saggia comunità la loro. Stiamoli ad osservare. Ma ecco che arriva Riccetta. Rotola, avvolta su se stessa come una palla. Deve trattarsi della solita gara con il fratello.
Pista! Spostatevi tutti! Fate largo! Prima!
No,
no, no, non vale, sei partita prima.
Ancora con questa storia? Lo sai, no, quando diciamo gara si parte.
Non vale, bisogna dire prima pronti, partenza, via.
Questo lo fanno gli uomini.
E con ciò, non tutto quello che fanno loro è sbagliato.
Ti dimentichi che noi siamo stati rapiti.
Come potrei? Era già buio, ma splendeva luminosa la luna. Antonio con l'altro ragazzo suo amico si era nascosto in un cespuglio controvento.
Ecco, a un tratto sbucchiamo noi ricci. Cinque, due più grossi, mamma e babbo, e tre piccolini, Riccino, Ricetta e Ricciottello.
In fila indiana ci siamo avviati verso i meli, abbiamo girato tra l'erba e poi ci siamo messi al lavoro. Aiutandoci coi musetti e con le gambette facevamo ruzzolare le mele che il vento aveva staccato dagli alberi e raccoglievamo insieme in uno spiazzetto. Bene, bene, vicino una all'altra.
Ma le mele per terra non bastavano. Papà, col muso per aria, si guardò attorno, scelse un albero molto curvo e si arrampicò, seguito da mamma. Si posarono su un ramo carico e incominciarono a dondolarsi ritmicamente. I loro movimenti si comunicarono al ramo, che oscillò sempre più spesso, con scosse brusche, e molte altre mele caddero per terra.
Radunate anche questi vicino alle altre, tutti insieme ci siamo arrotolati con gli aculei irti e ci siamo sdraiati sui frutti che rimanevano infilciati.
Tu ne avevi preso pochissime.
E perché tu? Anche le tue erano poche. Solo mamma e babbo erano riuscite a infilciare 7 o 8 mele per ciascuno.
E proprio mentre stavamo ritornando alla nostra tana, Antonio e il suo amico sono usciti dal nascondiglio e ci hanno messo in un sacchetto per portarci qui.
Mi manca la mamma.
Guarda! Una blatta! Chi la prende per primo è il numero uno?
Che fai?
Ho catturato la blatta.
Ma la stai mangiando?
Ne vuoi un pezzo?
No, grazie. Aspetto che Nino ci porti le foglie fresche di insalata.
Ti sei fatta un poco domesticare, allora?
Anche tu non ti appallottoli più quando vedi le persone. C'era una volta un frate questuante. Arrivò in paese e prima di iniziare il giro delle case per chiedere l'elemosina, bussò alla porta di una vedova e le disse:
posseggo solo un cece, ma non voglio perderlo. Puoi tenerlo intanto che vado a chiedere la carità?
Poggiatelo pure sul tavolo, rispose la donna. Ma quando il frate tornò, il cece era sparito.
Dov'è il mio cece?
L'ha mangiato il gallo,
disse la vedova.
O cece o gallo, o gallo o cece, mi prendo il gallo,
disse il frate, e col pennuto nella sacca se ne andò in un altro paese. Si fermò a bussare alla porta della prima casa e chiese alla padrona:
potete tenere il mio gallo intanto che vado a chiedere la carità?
Lasciatelo pure nel cortile. Ma quando il frate tornò, il gallo non c'era più.
Ah, mi sono distratto un momento e il maiale l'ha mangiato.
O gallo o maiale? O maiale o gallo? Mi prendo il maiale.
Legò la bestia con la corda e continuò verso il paese più vicino.
Ma continua sempre così la storia?
Sì. Fino a che il frate diventa proprietario di un castello e di non so quante altre cose ancora.
Ah, che bello, che bello! Ma secondo te che vuol dire?
Forse vuol dire che non si deve fregare il prossimo, perché altrimenti se ne resta fregati.
Dalla casa intanto giunge il canto di buffe canzoni sarde. Si prepara il momento del riposo.
Che buon odore di caffè! Ricetto! Ricetto! Sveglia!
Che c'è?
Fa Forza, alzati! In casa fanno colazione. Peppina ha messo su la cucuma di un caffè d'orzo e oggi c'è anche il bricco piccolo di caffè per Nino.
E a noi? Che cosa importa? Scusa, eh?
Vabbè, fra un po' verranno fuori. Vuoi farti trovare qui che dormi? Magari Carlo ti fa uno scherzo.
Hai ragione, non ci avevo pensato. Ah, ecco Peppino e Nino che vanno a prendersi il caffè nella casa del forno. Nino deve aver già preso l'uovo battuto col marsale e zucchero. E mangiata la sua fetta di pane di semola.
Chissà perché il pane che mangia Nino è più buono di quello dei fratelli. Loro mangiano il pane fatto con il cruschello, pane nero. Strano.
Ricetta, mi meraviglio di te. È ovvio, no? Nino è malato.
Ah, è tutta colpa di quella domestica che l'ho fatto cadere dal neonato.
Ma no, Ricetta! Queste sono convinzioni di Peppina, la mamma.
Ma perché la schiena non gli si raddrizza anche se lo appendono al soffitto per farlo?
E che ne so io? Sono un riccio, non un dottore degli umani.